Morte e vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Il Signore della vita era morto, ma ora vivo trionfa. Raccontaci, Maria, che hai visto sulla via? La tomba del Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto, gli angeli, i suoi testimoni, il sudario e le sue vesti. Cristo, mia speranza, è risorto, precede i suoi in Galilea. Quelle pie donne sono tutte noi. Dove andavano alle 5 del mattino e dover superare diversi picchetti, i picchetti romani, delle guardie romane, i picchetti del Sinedrio, degli ebrei, erano le donne, sempre loro, che avevano seguito Gesù durante la sua storia gioiosa e dolorosa. E durante il cammino si ripetevano con ansia, ma noi non abbiamo la forza di rotolare quel grande macigno che sta sulla porta della roccia. Chi ci aiuterà a rotolare il masso all'ingresso del sepolcro? Amici, in quel grido di quelle donne ci siamo tutti noi. Chi ci aiuterà a rotolare questo macigno del mondo? Anche stamattina avete sentito 140 morti cristiani che hanno preso fuoco nello Sri Lanka, 500-600 feriti, ce l'hanno tutti con noi, con i cristiani. Ma cosa abbiamo fatto di male noi al mondo? Ditemi! Chi ci aiuterà a guardare con fiducia al futuro? Questo masso che si fa sempre più pesante, più doloroso, più increscioso, di una vita senza senso. In quelle parole ci sono io, che assisto con grande dolore a queste sciagure volute, provocate dalla cattiveria umana. Ci siete voi, che oggi con me celebrate la risurrezione di Cristo. Ma che significa, vorrei dire a voi, celebrare oggi la risurrezione del Signore quando vediamo un mondo in preda al dolore, alla cattiveria, alla morte, alla strage? Che senso ha? Amici, ma perché siamo qui stamattina? Per fare un solo ricordo? Era meglio che stessimo a casa. O noi crediamo veramente che questo Cristo risorto sia ancora fonte di speranza, fonte di certezza e fonte di gioia? Queste parole scolpitele, portatele a casa. Noi oggi non facciamo il ricordo gioioso di un Cristo che vince il sepolcro e lascia la tomba vuota. Noi oggi celebriamo un Cristo vivo in mezzo a noi, un Cristo che ci aiuta a rotolare questo macigno del mondo schiavizzato dal peccato. Speranza, anzi certezza, gioia. La Pasqua non viene d'inverno, la Pasqua viene in primavera. E quindi voi vedete, amici, il legame che c'è fra la natura e la celebrazione pasquale. La Pasqua cade nel momento dell'anno in cui la natura si ridesta, le piante che risorgono mettono le foglie, l'albero di Giuda che è già fiorito. La natura si ridesta dal torpore invernale e si apre ad una primavera ancora incerta, ma i tempi sono cambiati, al calore nuovo del sole, alla fioritura degli alberi, insomma, al ritorno trionfale della vita. Diceva un santo di Verona, San Zeno, che tutte queste cose, ma non vedete, sono collegate, la natura, con le cose di Dio. Natura e cose celesti. L'inverno pigro, squallido, triste, simboleggia la servitù dell'idolatria e del piacere terreno. La primavera è il sacro fonte, bello, sentite, dal cui ricco seno, per operazione stupenda dello Spirito Santo, nascono i bellissimi fiori della Chiesa. Voi non c'eravate stanotte, neppure io, ma ho seguito tutto, in televisione, tutto quanto. Abbiamo ricordato la Pasqua degli Ebrei, abbiamo ricordato la liberazione dall'Egitto del popolo di Israele, abbiamo celebrato l'ingresso della terra promessa, abbiamo celebrato il grido dei profeti, abbiamo sentito il profeta Ezechiele che annunciava la rifioritura del mondo. Amici, natura e speranza. Ma le parole del Signore oggi ci inducono a fare un nuovo collegamento, non solo con la natura, ma con la nostra storia, una storia nostra lunga, profonda, che risale addirittura la notte dell'Esodo. Vi ricordate quando l'angelo del Signore passò e annunziò la liberazione dalla schiavitù egiziana e Dio intervenne con il soffio del vento per aprire il Mar Rosso? Fu il segno della via ad un'immensa speranza. Dicevano gli ebrei: domani il Signore ci farà uscire dalla casa di servitù, domani noi saremo al di là del Mar Rosso, domani saremo nella libertà. Ma voi ve lo immaginate questa valanga di popolo, 600.000 persone che circa, no? Che erano in marcia verso la terra promessa. Ma chi ha dato a questo popolo schiavo la liberazione? A chi ha fatto fare la Pasqua? Pasqua, amici, vuol dire passaggio. Il passaggio dalla schiavitù degli egiziani alla libertà di Israele. Cristo fa la Pasqua passando dalla morte alla vita. Ieri sera, amici, 2.000 persone, più 2.500 persone sono passate qui ieri sera, dalle 3 alle 7 e mezzo, a fare la Pasqua. E qui sentite ancora come questa chiesa profuma di torta, di capocollo, di uova di Pasqua. Vedi, quel bambino c'era ieri sera e mi dice: è vero. Amici, qui sono passate tanti bambini, tante mamme, tanti papà. Ho rivisto le piccicute. E io dico: cosa sono le piccicute? Boh, è una tradizione perduta. I bambini devono sapere, quando ero piccolo come quella bambina là, io mi mettevo in ginocchio sulla seggiola quando la mamma stendeva la pasta per fare la torta, e quando la mamma ritagliava la, io prendevo i pezzettini e li portavo da una parte, poi si rimpastavano e si facevano i bucciottini di Pasqua con gli occhiettini del caffè. Ieri sera hanno riviste 4 delle piccicute, carini, no? E questa gente, mentre veniva a benedire i cibi che oggi profumano le nostre mense, passavano ad adorare il Signore qui, un saluto, e poi si spargevano in questa chiesa dove c'erano 11 croci di salvezza. E lì ieri sera la lavatrice era in funzione dalle 3 alle 7 e mezzo, un profumo ripulito, non c'era Dash o Compagnia Bella, ma c'era il sangue di Cristo che ha purificato circa 2.000 persone che hanno fatto Pasqua con noi. Amici, che bello far la Pasqua così, liberandoci dal peccato, liberandoci dal male, liberandoci acquistando la libertà, la terra promessa. Per gli ebrei fu la salvezza. Per noi oggi è la Chiesa, la nostra terra promessa. Vi ricordate la sera di Pasqua? Io ci sono stato da 2 volte ad Emmaus. Quando quei discepoli sconfortati, spaventati, si erano rifugiati là nel castello, sapendo che quel Cristo era stato ammazzato, ed erano passati 3 giorni e non sapevano nulla. A un certo punto, guardandosi l'un l'altro, si dicevano: «Nos autem sperabamus». Noi purtroppo abbiamo sperato e siamo rimasti fregati. Quel Cristo ci ha promesso di risorgere. A un certo punto arrivano le donne: è risorto, Maddalena, Pietro, Pietro. Immaginate, gli 11 rinchiusi a catenaccio doppio, li avrebbero accoppati, gli ebrei che hanno ammazzato Gesù Cristo. Sono io, Maddalena, Maddalena. Che... Pietro, ma sei tu? Spaventato, sì, è risorto. Sta Maddalena, tu sei visionaria, sei stanca, sei stressata questi giorni, tu appassionata di Cristo, ma che è risorto? Sì, Pietro, vieni, vieni. E l'avete sentito nel Vangelo. Pietro e Giovanni si mettono in corsa e vanno al sepolcro e che trovano? Come Maddalena aveva detto, Cristo non c'era, c'erano i lini sparsi per terra, il sepolcro vuoto. Amici, su quelle parole di Maddalena noi abbiamo costruito la nostra fede. Su quel sepolcro vuoto oggi urliamo al mondo che Cristo è tuttora la nostra gioia, la nostra speranza e la nostra certezza. Amici, ma vorrei farvi una domanda. Ma celebriamo un ricordo o riviviamo la Pasqua? Perché se è un solo ricordo era meglio che stessimo a casa. Ma se veramente crediamo che Cristo è vivo in mezzo a noi, esultiamo di gioia. Christos Anesti, Cristo è risorto, Alitos, veramente Lui in mezzo a noi. Vedete amici, credere che Cristo è risorto non è una cosa semplice. Ma come? Ha vinto la morte, ha vinto il dolore, ha vinto la sofferenza. Ma Don Ignazio, ma lei si illude. A questo mondo c'è ancora dolore, sofferenza, tragedia, malattia, strage, tradimento, uccisione. Ma Cristo dov'è? Sì, amici, Cristo c'è. Anche se l'odio, la sofferenza, la violenza sembra oggi prevalere sul mondo e schiacciarci impotenti davanti a un futuro che non vediamo, io vi annuncio che Cristo è presente in mezzo a noi. Come ha cambiato la storia di allora, cambierà anche la storia di oggi. Ma allora perché, Doni, tu oggi ci inviti alla gioia? Ma sì! Perché si può essere gioiosi anche nella tribolazione. San Paolo gridava: io scoppio di gioia nonostante le mie sofferenze. Amici, quante volte venendo nelle vostre case ho raccolto le vostre lacrime, ho asciugato i vostri occhi. E quante volte mi avete detto: anche nella sofferenza sono contento. Io ho gioia nel cuore. Sì, amici, Cristo ha vinto il dolore, anche se il dolore rimane. Ma al dolore non ha lasciato il volto arcigno della vendetta, ma ha dato il volto speranzoso della gioia del domani. Amici, la sofferenza, soprattutto dei bambini innocenti. Sapete che l'ateismo moderno, e Albert Camus, filosofo ateo, ce lo ricorda: dove sei, o Padre Eterno? Se ci sei, stacci. Padre nostro che sei nei cieli, stacci, non abbiamo bisogno di te. Sapete su che fondava la sua ribellione? Sulla sofferenza dei bambini. Mistero incomprensibile. Il dolore, la sofferenza degli innocenti è lo zoccolo duro dell'ateismo moderno. Amici, Cristo ha vinto anche il dolore. Cristo ha vinto, Lui è esperto del dolore. Ditemi, Gesù, che cosa non ha subito nella sua crocifissione? Avete sentito, se conoscete Santa Brigida, andate a sentire cosa ci dice lei della passione. A lei che Cristo ha rivelato tutta la sua sofferenza, la flagellazione disumana, la crocifissione disumana, la crocifissione con i chiodi disumana. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Cristo non fu un disperato. Citava il Salmo 22. E come si concilia questa parola con il Cristo che andava a morire con gioia per noi? certo che si concilia, perché in quel momento, amici miei, quel Cristo sulla croce, quando pronuncia quelle persone, Dio mio, perché che mi hai abbandonato, non si rivolge come figlio al Padre, ma si rivolge come uomo carico della sofferenza umana, della provocazione umana, del disordine umano, a Dio che è giustizia. E in quel momento Cristo ha sentito il totale abbandono, perché il Padre non poteva gradire il peccato dell'uomo. Cristo sulla croce si è caricato di tutti i nostri peccati e Dio Padre non lo ha ascoltato, ma non era il figlio che parlava, era l'uomo peccatore che Dio non poteva ascoltare. Amici, ma anche nel dolore Cristo risorge? Sì, anche nel dolore. Ma noi saremmo da compiangere, dice San Paolo, se ci aspettassimo tutto in questa vita da Cristo. Ma saremmo anche da compiangere se ci aspettassimo tutto nell'altra vita, nel domani. Cristo è con noi. Questa nostra travagliata oasi terrena deve essere anche nella sofferenza motivo di gioia, perché Cristo nel dolore ha inserito il germe dell'eternità. Amici, noi non siamo fatti mica per questa vita, Ma che volete che siano 80, 100 anni? In questi giorni ho fatto i funerali a Tazzino come i lupini, diciamo a Perugia, una al giorno. Tutta gente che ha consumato i suoi lunghi anni, 100, 101, 97, 93. Ma ditemi, ma cos'è questo tempo che passa davanti all'eternità? Ma ci pensate. Dice Gesù, voi non sapete che cosa vi sto preparando. Tutta la sofferenza del mondo, ma sentite che belle ste cose, tutta la sofferenza del mondo non si può paragonare alla quantità smisurata ed eterna di gloria che Dio riserva ai suoi eletti. Amici, questa è la Pasqua, speranza, anzi certezza, anzi gioia. E la nostra gioia, amici, dobbiamo comunicarla agli altri, deve essere contagiosa. Vedete, scrive il nostro grande Sofocle dell'Antigone, no? Dice una frase bellissima. Molte sono le cose mirabili, ma nessuna è più mirabile dell'uomo. Ma Gesù Cristo, che ne ha fatto di quest'uomo? Se Sofocle dice che l'uomo è il massimo della perfezione e della creatura, che ne ha fatto Gesù Cristo? Amici, dall'uomo del peccato ne ha fatto l'uomo della grazia. Dall'uomo vigliacco e traditore ne ha fatto un santo. Dall'uomo delle tenebre ne ha fatto l'uomo della luce. Dall'uomo vecchio ne ha fatto uno nuovo. Dall'uomo morto ne ha fatto risorto. E l'ha fatto soprattutto, amici, l'ha fatto immortale. Vedete, Cristo, con la Pasqua, ci ha insegnato a leggere i nostri giorni. Lui ha dato un nuovo senso della storia e dell'essere. Il nostro percorso umano, per tutti faticoso, è una battuta spiritosa quella che spesso sentiamo in questa valle di lacrime, ci piango tanto bene. E noi, amici, non ci si piange tanto bene in questo mondo. Ditelo a me che tutti i giorni assorbo con tanta tristezza, ma con tanta forza, le sofferenze delle vostre famiglie. Quante persone mi hanno chiamato questi giorni, doni, sei in casa nostra, magari potessi venire in tutte le vostre famiglie a farvi una carezza, a farvi un sorriso, a dirvi dai, queste piccole sofferenze sono minori di quelli di Cristo, ma Cristo è risorto, perché Cristo con la sua passione ha distrutto la sofferenza, che pure esiste, ma qui sta un volto nuovo. Cristo ha distrutto la morte perché noi siamo immortali. Amici, il nostro itinerario umano, il nostro percorso faticoso non è più un fiume dalle spire assurde incamminato verso l'estuario del nulla. Quando sento dire, e dopo che c'è? Ah, che c'è? E me la daresti buona se non ci fosse niente. Tu saresti fregato, io doppiamente. ma io sono certo, amici, ma ditemi, ma io ho consumato la mia vita per un nulla, ma siete matti? Io mi sono fatto prete per annunciarvi le quattro storie di questo mondo, le quattro risate o ballate o sofferenze di questo mondo. Io mi sono fatto prete per questo, ma voi sbagliate. Io sono certo della scelta della mia vita, perché io ho scelto Gesù Cristo e su Lui ho appoggiato tutta la mia vita. Anche per me la vita è stata un calvario, nella mia famiglia, nella mia persona. Io sono 25 anni che vivo per miracoli, sapevate? Il 3 giugno, il 29 maggio, noi faremo 25 anni della Chiesa. Io il 3 giugno ero in ospedale per l'intervento al cuore. Questa Chiesa mi ha costato la vita, capito? I miei colleghi sono tutti morti, operati con me. E io perché ancora vivo? Non lo so. È un dono del Padre Eterno. Vuol dire che ancora gli servo. E voi pensate che io, che ho sofferto fino a morire, ma io mi ricordo, sapete, quando sul letto di morte il chirurgo di Ancona mi disse: ma padre, ma lei sta morendo. Eccomi, Signore, ho offerto la vita. E invece non sono morto. Quando le mie ferite non si curavano, anzi si riempivano di pus in continuazione, presi la madre Speranza Anzantini e dissi: oh mamma mia, cocca mia, svegliati! E me la misi sotto il cuscino. E il giorno dopo il chirurgo mi fece: ma che è successo? La carne sta ricrescendo. E che miracolo, ce l'ho visto mai. In un giorno la ferita si sta chiudendo. Era 7-8 centimetri. Dice: ma che è successo? So io che è successo. Quella donnina laggiù di Col Valenza, Padre Eterno, sto figlio sta morendo, vedi un po', e ci ha messo le mani. Capito, amici, la nostra storia, la mia, la vostra è uguale. Oggi è Pasqua, Dio veglia sulla tua vita, Dio cancella la tua sofferenza, Dio ti prende per mano verso la gioia, verso la speranza, una gioia che non ha fine. Quando scrive un francese, Alphonse de Lamartine, sentite che bello, è dell'Ottocento. Quando l'avvenire non ha più il fascino che faccia desiderare il domani, quanta gente vorrebbe morire con tante sofferenze. E l'amarezza delle lacrime è il solo gusto del nostro pane, allora la tua salvezza si eleva nel silenzio del mio cuore. E la tua mano, mio Dio, solleva il peso ghiacciato del mio dolore. Bello. Auguri, buona Pasqua, amici. Vi auguro dal profondo del cuore. C'è un proverbio perugino che dice: sono felice come una Pasqua. Ecco perché l'uovo, da cui esce il pulcino, è segno di vita, è segno di primavera, segno di rinascita. Auguri, amici. Io auguro alle vostre famiglie una Pasqua serena, una Pasqua riconciliata con voi stessi, con le vostre famiglie, con i vostri cari, non tanto cari. Vi auguro una gioia di apertura del cuore a Dio. Allora sentite Tonino Bello e concludo che cosa ci ha lasciato per la Pasqua. Beh. Pasqua sia per tutti voi che mi ascoltate il rotolare del macigno, la fine degli incubi, l'inizio della luce, la primavera dei rapporti nuovi. E se ognuno di noi, uscito dal suo sepolcro, si adopererà per rimuovere il macigno del sepolcro accanto, finalmente si ripeterà il miracolo che contrassegnò la resurrezione di Cristo. Christos Anesti, Alitos Anesti. Cristo è risorto, veramente risorto. Buona Pasqua. Portate a voi e alle vostre case il mio più grande augurio. Buona Pasqua dal cuore.